redigio.it e la storia continua. Febbraio 2024, un sabato. La settimana è la sesta, il giorno è il 41. Che cosa possiamo ascoltare oggi? Sulle antiche provinciali. Quella che da Varese va a Vergiale è una strada provinciale, la 17, ed è la strada del buon cammino. Buon ascolto. Siamo a Cazzago Brabbia. È 265 metri sul livello del mare, un migliaio di abitanti, quasi 4 km quadrati di superficie. È un comune nella provincia di Varese, situato a 11 km a ovest del capoluogo, sulla sponda meridionale del lago di Varese. Il toponimo Cazzago sembra risalire a un più antico Cagazzago, attestato nell'840, e per questo lo si potrebbe ricondurre a un nome personale, Cacatius, con l'aggiunta del suffisso acu. Lo specifico Brabbia, aggiunto in epoca unitaria, per meglio differenziarlo dagli altri Cazzago presenti in Lombardia, ad esempio Cazzago San Martino, e ha un'etimologia dubbia. Si potrebbe pensare al celtico barros, cespuglio. Il Brabbia è un fiume che crea un confine naturale tra i comuni di Cazzago Brabbia e Biandronno. Il corso d'acqua di 1,3 km è un emissario del lago di Comabbio e si getta alla fine della sua corsa nel lago di Varese, in località denominata dai locali in bocco. Il suo corso è molto lento e irregolare nel tratto finale. È quello che bagna il comune di Cazzago Brabbia, mentre la parte che porta al lago di Comabbio è più lineare, in quanto ben tenuta e adibita a navigazione fino alla fine dell'Ottocento per volere di alcuni facoltosi possidenti locali. Il nome del fiume, che fornisce lo specifico al comune di Cazzago, è noto localmente come canale ed è di dubbia derivazione. È possibile vedere nel nome una derivazione della voce celtica bar, barros, cespuglio, oppure dal termine tardo latino plebula, diminutivo di plebes, pieve, Brabbia. Per motivi fonetici è più difficile far risalire il toponimo alla voce longobarda braida, podere, campi pianeggianti, che ha dato luogo a vari toponimi in tutta la Lombardia, ad esempio Brera, nella località di Milano, e al termine breda, usato in bresciano e cremonese con il valore di campo. Il Brughet è la zona che sovrasta la Ciapera. Il termine è sicuramente un diminutivo di brug, brugo, erica, e deriva dal celtico brucus, pietraia, terreno magro e poco produttivo dove cresce l'erica. La Darsena e i Navigli, del secolo XII-XIV. Quello in Viale Gorizia, angolo Ripa di Porta Ticinese. È il porto di Milano. Vi convergono tre canali, il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese e il Naviglio Interno. Essi furono costruiti allo scopo di portare acqua alla città per migliorare la difesa militare, le attività commerciali, artigianali, la salute pubblica. Il Naviglio Grande fu il primo a essere costruito, pochi anni dopo la distruzione della città da parte dell'imperatore Federico I, detto il Barbarossa. Nel 1179 i milanesi iniziarono i lavori per portare fin qui le acque del Lago Maggiore del Ticino, con un percorso di 50 km. Il naviglio interno, costruito nel 400, attraversava la città con un sistema di conche, ma è stato coperto negli anni 30 per facilitare i trasporti su terra. Esso portava qui, attraverso il canale della Martesana, le acque provenienti dal lago di Como e dell'Adda. Il naviglio pavese fu completato nel 1819 e, in deflusso, si riallaccia al Ticino nella sua parte navigabile, e quindi al Po e al mare. La darsena fu costruita ai primi dell'Ottocento sotto il governatore spagnolo Pedro de Acevedo, conte di Fuentes. In darsena arrivavano chiatte trainate controcorrente da cavalli, poi motorizzate, cariche soprattutto di sabbia e ghiaia, ma anche di legname e persone. Attraverso il naviglio grande fu trasportato il marmo per il Duomo, che arrivava alla cava di Candoglia lungo il fiume Toce e poi al Lago Maggiore. L'Abbazia di Chiaravalle, fondazione 1135, in via Sant'Arialdo 102. L'abbazia fu fondata da San Bernardo di Clairvaux, venuto a pacificare la città con Papa Innocenzo II. E Bernardo fu pregato dai milanesi di fondare un monastero a somiglianza del suo in Francia. I cistercensi erano famosi per le conoscenze in opere di bonifica agricola. Bernardo accettò in dono un'estesa zona acquitrinosa infestata da malaria e chiamò alcuni dei suoi monaci. Con sapienti opere irrigue, essi riuscirono a ottenere 3 sfalci annuali, ponendo le premesse per un allevamento bovino assai redditizio. In seguito le proprietà vennero affittate a famiglie contadine, cui era data la possibilità di risiedere nelle grange monastiche. Venne così proposto un modello di sviluppo alternativo rispetto ai vincoli del sistema feudale, offrendo alla plebe una possibilità di affrancarsi dalla povertà con il lavoro. Sulla scorta del loro insegnamento, molte terre a sud di Milano vennero riorganizzate. L'opera di recupero agricolo portò alla prosperità e permise l'erezione del monumentale complesso architettonico, seppure pensato privo di ogni ostentazione. I cistercensi furono anche abili diplomatici e agirono spesso come mediatori nei trattati di armistizio e di pace. Nel cimitero dell'abbazia vollero essere sepolti Pagano, Jacopo, Martino e Filippo della Torre. Nel convento si ritirò a morire l'arcivescovo Ottone Visconti e con lui, vittorioso della sanguinosa battaglia di Desio, 1277 contro la famiglia Toriani, e iniziò la dinastia dei Visconti e la fine dell'epoca comunale. Fu il primo morso della vipera che il milanese accampa, come scrisse Dante. Napo Toriani, il vinto, fu lasciato a penzolare in una gabbia dove morì 18 mesi dopo. L'abbazia decadde sotto gli spagnoli e l'ordine venne abolito da Napoleone nel 1796. Il complesso divenne caserma. Un'intera ala, che era opera bramantesca, venne rasa al suolo. La ferrovia fu costruita proprio a ridosso delle mura. Nel dopoguerra si iniziarono i lavori di recupero e nel 1952 tornarono i monaci. La caratteristica torre nolare, detta la Ciribiciaccola, dell'abbazia di Chiaravalle, che a lungo fu lo svettante punto di riferimento per l'ampio circondario. È curioso ricordare che non era prevista nel progetto iniziale. È solo a metà del XIV secolo, quando il rigore cistercense si era quanto rilassato, consentendo maggiori concessioni agli aspetti decorativi, e fu deciso di innalzarla. Oltre a non essere precisa la data di costruzione, non è del tutto certo l'autore, benché gli studiosi oggi siano propensi a ritenere che sia Francesco Pecorari, al quale si deve anche il campanile della chiesa di San Gottardo in Corte a Milano. Alcune antiche notizie. Carnemalata, 13-14 marzo 1876. Vorremmo poter notare, con nota indelebile di vergogna, quei commercianti di commestibili che non si fanno scrupolo di vendere genere guasti e alterati, senza alcun riguardo alla salute pubblica. Molte malattie hanno la loro sorgente nella schifosa cupidigia di questi signori. Uno di essi è Vincenzo De Micheli, pizzicagnolo nel borgo di Porta Tenaglia, al numero 80, al quale vennero sequestrati ieri, a cura del delegato civico, signor Crespi, 125 kg di carni salate, riconosciute nocive e che pure quel bravo uomo cercava di vendere. Altre notizie. Promesse. 7-8 aprile 1876. Un fattorino di studio è mandato dalla ditta Fumagalli e Roveda, commissionari di Chincaglierie, a pagare una cambiale di 2000 lire. Come? Disse fra sé il fattorino per via, che cominciava a provare tutta la verità di quel proverbio: l'occasione all'uomo fa ladro. Come? Dovrò io pagare la cambiale? Ma fossi matto, in quel momento pensò alla Svizzera, e già ne vagheggiava il fido asilo e i monti insuperabili. Andò nella Svizzera, ma una notte, assalito dai più atroci rimorsi, scrisse, tremando, e mandò ai suoi padroni un simile bigliettino. Cari padroni, io vi ho rubato 2000 lire, confesso il mio delitto e me ne pento, ma vi prometto, sul mio onore, di restituirvele a pronta cassa appena avrò fatto fortuna in America, dove intendo salpare. Addio. La cosa è comica, ma la ditta Fumagalli e Roveda ha denunciato la truffa e già la giustizia procede ai sensi di legge contro il disonesto fattorino. Redigio.it e la storia continua.